Siamo Valeria
e Lucrezia
e questo è Erranti, uno spazio per viaggiatori senza macchie e senza paura.
Ogni puntata un'occasione per immergersi
senza supplemento di bagaglio
nelle avventure di qualcun altro.
Sì. Buonasera a tutti e a tutte, siamo qui ad Erranti, sono Valeria
e io sono Lucrezia e siamo nello studio di Samba Radio con due ospiti, Elena e Giancarlo, e se vi va di presentarvi molto brevemente, raccontare un po' di voi.
Ciao a tutti, io sono Elena, sono una studentessa di giurisprudenza, sono in realtà abruzzese, sono arrivata qua a Trento 4 anni fa, appunto per studiare all'Università di Trento, e mi sono trovata sempre molto bene qui, mi sono appassionata tanto della montagna, degli sport outdoor in generale, quindi sono molto molto contenta di passare questi anni qui a Trento.
E poi abbiamo Giancarlo invece. Da dove vieni Giancarlo? Dici di più.
Io vengo dagli Stati Uniti e sono in Italia da 3 anni adesso e a Trento solo da settembre. E qua sto facendo la magistrale in archeologia e sto anche lavorando per un'agenzia turistica. E sono appassionati di montagna, di arrampicata, e quindi sì.
Ma che casualità, tutti e due nello stesso posto oggi.
Siamo diventati amici.
Esatto. Poi casualmente vi conoscevate già di vista,
sì.
Quindi praticamente le sconosciute siamo io e Valeria. Bene, allora, qualcosa appunto si intuisce già dalle vostre presentazioni. Mi piacerebbe chiedervi, appunto, Erranti parla principalmente di viaggi. Secondo noi voi siete degli erranti a tutto tondo e quindi ci piacerebbe chiedervi il viaggio che vi ha fatto sentire più erranti di tutti.
Erranti nel senso di vagabondare, cioè viaggiare.
Esatto,
tipo.
Esatto.
Sì, anche.
Anche, qualsiasi cosa attribuisci a questa parola, ecco.
Boh, probabilmente sì, il viaggio che ho fatto sulla via Francigena, che era camminare tutti i giorni, quindi ogni giorno un posto diverso, perché la via Francigena, per chi non sa, è un pellegrinaggio che parte da Canterbury, in Inghilterra, e va a Roma, poi continua volendo, eventualmente si può anche arrivare a Gerusalemme. Però io ho fatto cioè una parte con il mio fratello, da Losanna in Svizzera fino a Roma. E lì sì, tutti i giorni un posto diverso, tutto spostandosi con i piedi e via. Sì.
Quindi hai vissuto questo viaggio lento?
Sì, anche. Infatti questo, cioè, era molto bello. Infatti dopo il viaggio, mi ricordo alla fine, dopo 2 mesi di camminare, sono salito in una macchina. È stata un'esperienza un po' turbante, cioè non riuscivo a capire quanto veloce stessimo andando. E poi quando cammini così non vedi, cioè cammini anche sulle strade, però ovviamente non vedi l'autostrada, per esempio, la vedi magari da sopra, però poi di colpa su un'autostrada in macchina, dopo aver camminato, spostandosi solo sì, con i piedi, era un'esperienza un po' strana, cioè mi ha fatto accorgere quanto lento io stessi andando prima, infatti.
Che bello. E invece tu, Elena? Cosa penseresti se ti dicessi qual è la tua esperienza più...
Da errante.
Allora, sicuramente ci sono state tante belle esperienze di viaggio con la B maiuscola, diciamo, però soprattutto con i pensieri che sto ricollezionando questi ultimi giorni, da collegare alla parola errante, mi viene più da pensare a quando sono stata per la prima volta a fare una stagione rifugio in montagna e quindi sono letteralmente partita come se stessi partendo per un viaggio che non era di vacanza, un viaggio che non era propriamente di svago, però è stato proprio un viaggio errante a tutti gli effetti, perché è stato un partire per non sapere letteralmente cosa trovare, né a livello visivo, né a livello umano, né a livello esperienziale, e quindi ripercorrere anche il momento in cui sono arrivata appunto nella struttura in cui sarei stata per 1 mese e mezzo con persone che non avevo mai visto fino ad allora, è stato proprio un errare alla fine, un vagabondare senza meta e poi trovare un posto che non avevo scelto, però, cioè non avevo scelto sì, però sulla base di nulla, e poi da lì farne un po' casa.
Molto molto bello, ci piace molto questa definizione di errante, anche questa scelta comunque non controcorrente, ma comunque non è la prima cosa che ti verrebbe da pensare quando pensi appunto al viaggiare, ma in realtà penso che sia proprio bello.
È un po' metaforico, sì, esatto. Non è un viaggio, ma tipicamente.
È proprio molto bello come metafora. E vabbè, Elena ci ha detto che c'è stata lì per un mese e mezzo. Io sono molto curiosa invece di chiedere a Giancarlo quanto ha trascorso, quanto è durato il viaggio e quanto tempo fa è stato anche.
Infatti, questo è stato nell'estate di 2021. Sì, giusto. Sì, che era appena finito il COVID. E quarantene, coprifuoco, eccetera. Perché appunto noi nel nostro viaggio poi abbiamo anche incontrato dei posti che erano chiusi ancora per questioni del COVID. E il viaggio è durato, cioè, 2 mesi.
Okay.
Anche, cioè, abbiamo fatto anche una pausa di 10 giorni e mezzo. E anche un'altra pausa di 2 giorni qua e là, quando eravamo da amici o sì, gente che conoscevamo, facevamo un po' di riposo.
Ma era la tua prima volta in Italia?
No, in Italia sì, sono stato tante volte. Da quando sono, cioè, da quando sono nato, io ho fatto il mio primo compleanno in Italia. Perché da quando sono nato, cioè, la nostra famiglia, veniamo ogni altra estate in Italia. Siamo sempre venuti ogni altro anno in Italia.
Quindi è stato un modo diverso per arrivare in Italia. Sei arrivato a piedi.
Sì, e infatti infatti, cioè, tutte le cioè, ho viaggiato un po' l'Italia da solo, ma non mai, cioè, mai veramente. Ero sempre con la famiglia, sempre un po' vacanze di famiglia. E quindi sì, questa è stata una grande esperienza con il mio fratello, però, cioè, sì, scoprendo da soli un po' ogni passo, ogni pezzettino di tutte le regioni, tutti i posti in cui siamo passati, tanti nuovi anche, cioè non eravamo mai stati prima in Val d'Aosta o in Lombardia, sì, però in altri no, sugli Alpi mai.
Diciamo che hai visto i paesini, quelli piccolini, quelli sì, che normalmente non vedresti mai se
esatto,
vieni a vivere in Italia.
Sì, sì, esatto, sì, sì.
E posso chiederti se ne hai uno in mente che ti è rimasto impresso, comunque che ti ha sorpreso particolarmente, per quale motivo?
C'è una storia da raccontare riguardo a un paese in specifico, sì, che è sempre rimasto nella nostra memoria, io e anche il mio fratello, mi sa, che era in Val d'Aosta, appunto. E Val d'Aosta era una delle parti più dure della Via Francigena, perché noi siamo partiti da Losana, sali gli Alpi, che in realtà è abbastanza tranquillo, poi scendi, poi arrivi in Val d'Aosta e lì è molto ripida, fai su e giù, c'è un sacco di sole, che era di estate, che adesso stiamo facendo, giugno, luglio. E a un certo punto eravamo stanchissimi, siamo arrivati a questo paesino, si chiama Mont-Jovet, e noi andavamo a volte dalle chiese, bussavamo sulla porta del prete e chiedevamo alloggio, perché eravamo pellegrini, e cioè non siamo credenti, non abbiamo fatto per motivi di religione, però comunque sei un pellegrino, hai il passaporto di pellegrino e tutto, e quindi di solito sono anche disposti i preti, che hanno un sacco di spazio di solito anche. E siamo arrivati lì, che eravamo strastanchi, e non c'era il prete a casa, e loro ci hanno detto: ah, lui è giù a fare l'oratorio, che tornerà tra un'ora. E noi abbiamo detto: dobbiamo aspettare un'ora per sentire da lui se possiamo effettivamente dormire qua, e non sapevamo se lui ci avrebbe detto di sì, perché a volte ci hanno anche mandato via qualche giorno prima una. E quindi stava diventando buio, era già tardi, quindi o dovevamo continuare e arrivare al prossimo paese o aspettare. E quindi abbiamo deciso di aspettare perché eravamo stanchi morti. Infatti io stavo proprio pensando tipo: non so se riesco a fare tutto, se è così duro tutti i giorni. E poi eventualmente, cioè, arriva il prete, si chiamava Don Cavallo, e lui era di origine pugliese, però è vissuto tanta della sua vita nel nord, e lui ha accolto subito, era super gentile, e ci ha fatto da mangiare. Ci ha invitato anche il suo amico, ci siamo messi di tutti a chiacchierare, a bere. C'è anche le birre, appunto, birrette, così. E lui era un po' questo personaggio, cioè un prete filosofo, dicevamo, perché lui appunto cioè, era un uomo molto aperto e c'erano anche tutti in questo, cioè erano tutte queste scene, perché cioè, eravamo lì ospitati di questo prete mangiando fuori a casa sua, che era il vecchio municipio, tra l'altro, quindi immagino questo mega edificio, in questo paesino. Il paese, ci sono 1200 tipo abitanti in questo paesino. E sono arrivati tutti i bambini del suo campo di oratorio che volevano parlare con noi, perché eravamo questi americani strani, non capivano dove fossimo sbucati fuori. E loro, cioè, mi ricordo sempre che il mio fratello aveva notato poi dopo come tutti questi bambini erano esattamente come i vitelli che avevamo visto quel giorno anche lungo il sentiero, che rimanevano sempre in branco e si avvicinivano tutti insieme e poi si vergognavano e si ritiravano tutti insieme, ma facevano questo movimento di gruppo, cioè proprio come questi vitelli quel giorno che avevamo visto lungo il sentiero, che si avvicinavano a noi, poi si spaventavano, andavano indietro. E poi in tutto questo c'è the cherry on top, non so se si dice, però è lui, il prete qua, cioè, chiama il sindaco, che sarebbe in realtà cioè, la sindica, era una donna, che so che non esiste in teoria, in italiano, la femmina, però chiama il sindaco e lei arriva e ci porta il prosecco e una torta. Cioè, tutto questo, cioè, c'era tutta questa gente che continuava a venire a salutarci, a dire ciao, benvenuti.
Eravate diventate celebrità.
Sì, esatto, cioè così, eravamo così indecisi di rimanere o no, e eravamo anche stanchi.
Quasi quasi finiva lì la via Francigena.
Infatti, no, ma...
Saresti rimasti lì a vivere, praticamente.
No, ma infatti dopo di quello, cioè, non abbiamo mai incontrato un altro bel paesino così, però ci ha dato anche, cioè, dopo di quello è stata una bella, cioè... Cioè, tipo, ah sì, per questo stiamo facendo, per trovare questi piccoli mondi così.
E quindi anche tu, Elena, hai trovato un piccolo mondo nel tuo rifugio.
Molto piccolo.
Come funziona? Come si arriva a un rifugio? Perché immagino che sia un po' disperso tra le montagne, quindi non c'è una strada.
No, allora, quello in cui mi trovavo io era un rifugio alpino, in Val di Fassa. E io sono partita dal paese più vicino, insomma, e da cui partivano due tronchi di funivie e sembrava un'autostrada in aria, insomma, dietro a due funivie per arrivare in un posto. Quindi presi la prima, presi la seconda e dalla seconda poi si arrivava ad un primo rifugio e ho camminato tipo 2 ore e 40 e poi sono arrivata dove dovevo arrivare col mio zainetto con le cose per 1 mese e mezzo che erano molto poche e piano piano sono arrivata su. Però non c'era altro modo, se non l'elicottero, che però insomma, non era economicamente neanche pensabile come cosa. Quindi a piedi, pian piano, e per la strada ho incontrato un po' di persone e l'ho fatto un po' più lentamente, insomma, del tempo previsto da cartello, perché avevo questo zainone con il mondo dentro. E a un certo punto mi ricordo che non sapevo più come sollevarlo, me lo mettevo in testa davanti, lo strascicavo per terra perché era pesantissimo. E poi si arriva in questa casetta baitina, arroccata, era a 2600 metri, e con una piccola realtà dentro, una ventina di ospiti, la famiglia che gestiva il posto e 7 dipendenti, più io che ero appena arrivata, insomma.
Posso chiedere se gli altri dipendenti erano della tua età, erano più grandi, più piccoli?
È molto eterogeneo come ambiente, erano tutti più grandi e c'era una signora mamma, rumena, che aveva il figlio in Romania e veniva a fare la stagione qui in Italia. Poi c'era una ragazza di 25 anni, della valle. Poi c'era una signora di 30 anni, il cuoco... Anche lui è una 30 anni e un ragazzo tuttofare di 26-27 anni. E poi c'era appunto la famiglia che gestiva.
Quindi anche tu, come Giancarlo, hai dovuto tipo mettere in pausa la tua vita e trasferirti, cioè vivere questa esperienza per 1 mese e mezzo lì.
Sì, 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 in modo anche un po' coattivo, perché alla fine il telefono non prendeva. Quindi pur volendo recuperare... pezzi di vita erano che andavano avanti, ma io non ci stavo dietro. E quindi è stato proprio un inciso forte comunque, per un periodo breve però molto intenso.
Wow. E una domanda per entrambi, no? Se dovesse tipo pensare a un oggetto o un qualcosa che avete potuto portare in questa esperienza, perché immagino che entrambi con uno zaino stavate, quindi non è che potevate portarvi chissà che cosa. Quindi quell'oggetto strano, che magari inusuale, che qualcun altro non avrebbe neanche pensato di portare, cosa pensereste?
Gli appunti dell'università che non ho mai usato.
Nell'età anche a me è venuta in mente una cosa, probabilmente per voi sembrare folle. Io ho portato con me la Divina Commedia e la stavo leggendo. Ma... e avevo questa tonne nello zaino che era già pesantissima.
Questo è il bias degli studenti universitari. Uno zaino minuscolo, vi portate la Divina Commedia, gli appunti dell'università.
Che si sono bagnati tipo il secondo giorno, li ho lasciati lì.
lecito, è giusto così. E oltre la Divina Commedia e gli appunti universitari, mi verrebbe da dire un oggetto che soltanto Elena o soltanto Giancarlo avrebbero mai potuto portare in uno zaino così piccolo per così tanto tempo. Chiunque altro avrebbe pensato che sarebbe stato magari inutile o altro. Prendetevi tutto il tempo per rifletterci.
Io ho in mente una cosa.
Prego.
Ce l'ho nel mio zaino, che è lì da quando ho fatto gli scout a 13 anni, una bussola che è stato smagnetizzato. Quindi funziona all'inverso. Quindi
c'è un trick, puoi leggerla solo tu.
Cioè, sì, cioè, se lo sai puoi leggerlo, perché basta sapere che quando punta al nord è nell'età punta al sud, e quando punta al sud è nell'età punta al nord. E non ho mai avuto bisogno di usarlo, non mi sono mai proprio perso così di aver bisogno di tornare a usare una bussola proprio, però c'è sempre con me.
Molto significativa, molto metaforica, quasi a livello di Elena che sceglie il rifugio come suo viaggio errante. Secondo me c'è un gran significato dietro che può essere estrapolato. Tu, Elena, nel frattempo hai avuto qualche idea o...
Mi è venuta in mente solo una cosa, che un po' dimostra la mia un po' impreparatezza quando sono partita, perché avevo portato con me le cuffie Bluetooth scariche, cioè no scariche, erano tipo al 20-30%, con l'idea che un giorno l'avrei potuta caricare e avrei potuto ascoltare la mia musica, non conscia del fatto che non avevo una presa e non avevo internet per ascoltare la musica. Quindi è stato proprio un, come dire... Cioè, come ti è venuto in mente di metterle dentro? Non aprirai mai Spotify e non caricherai mai le cuffie fino a settembre. Quindi è stato un po' strano, perché volevo proprio ascoltare una canzone e non potevo. È stato ambiguo, ma iconico.
E a proposito di canzoni, un'altra cosa che mi piacerebbe chiedere, magari poi le inseriremo anche qui, e se avete una canzone che appunto vi fa pensare, vi fa ricordare a quel viaggio lì, ecco, quella che Elena non ha mai potuto ascoltare, insomma.
Non ce l'ha.
E anche magari il perché, ecco. Perché proprio quella canzone e non un'altra. Non so, chi vuole iniziare?
Va bene, vado io. E la canzone è Lago ad alta quota dei Fask, e semplicemente perché lì vicino al rifugio, a un'oretta di camminata, c'era questo lago bellissimo a 2400-2500 metri, quindi un lago glaciale che era stupendo. Io appena avevo tempo, modo, andavo lì, che era l'alba, che era il tramonto, tutti i momenti in cui la flotta turistica non era presente nel lago. Ed è una canzone molto malinconica, perché in realtà parla di un lago che è autodestinato a scomparire, che c'è solo per un periodo stagionale. E questo essere lì nel momento in cui nessun altro poteva vederlo mi dava un po' questa idea malinconica e nostalgica. Ed era visivamente una cosa pazzesca, perché era circondato da massicci, l'acqua era proprio celeste, limpida, e era un po' il rifugio nel rifugio, e questa canzone si sposava bene con l'ambiente, decisamente.
Wow, hai creato l'immagine anche senza vederla in questo momento, solo con le tue parole.
Spero, perché veramente ne vale davvero la pena guardarlo.
E invece tu, Giancarlo?
Io, quando pensavo che canzoni magari ascoltavo o che mi ricorda da quel viaggio, la mia risposta iniziale in realtà è più noioso perché abbiamo ascoltato solo i podcast quando camminavamo, che mi è venuto in mente.
È un gran consiglio in realtà, cioè due in uno praticamente.
Cioè abbiamo ascoltato, sì, perché a volte quando, cioè, camminando 6 ore al giorno, tutto il giorno, cioè ci annoiavamo un po' a un certo punto la musica, ascoltavamo qualcosa che ti teneva un po', sì, più, ti intratteneva di più. E poi i podcast, non so se volete sapere quali podcast erano, più che non
perché
erano
no?
Così.
Se ne hai uno proprio del cuore della Via Franchigena, perché no? Se poi hai anche una canzone, puoi dirle. Quella è un po' più difficile da mettere dopo.
Esatto, vi faccio
però
mettere...
Però magari dai un consiglio a qualcuno.
C'è un podcast che si chiamava Blowback, che in generale parla dell'imperialismo americano, cioè in modo critico. E poi abbiamo ascoltato un podcast sulla storia napoleonica e poi abbiamo ascoltato una... che più il mio fratello, io l'ascoltavo un po' così, camminando un po' più indietro, una lezione sulla Bibbia, che è tipo un corso proprio sulla Bibbia, perché abbiamo detto, dai, siamo su questo pellegrinaggio, ci mettiamo un po'.
Praticamente tra Divina Commedia, podcast sulla Bibbia, è stato un vero e proprio pellegrinaggio.
No, infatti, boh, cioè, eravamo in quell'ambiente tutti i giorni così. A volte c'è, in qualche ostello ci hanno pure lavato i piedi, come Gesù.
Sul serio?
Sì, sì, perché a certi appunto, certi parti sono, cioè, è sempre appunto un pellegrinaggio cristiano alla fine. Quindi certi aspetti c'è.
Posso chiederti quanti ostelli? Cioè per capire più... Ah ok, due.
Due
una...
su...
Più di
so
uno.
Quanti.
Cioè
comunque il canzone invece, che mi ricorda, è un canzone di, sì, un mio gruppo preferito, The Grateful Dead. È il canzone I Know You Rider. E mi ricordo perché un giorno in cui ero stanchissimo, eravamo in mezzo alla pianura padana, e c'era caldissima e c'era un mega temporale indietro di noi che stava arrivando e dovevamo camminare molto veloce, ma proprio non ce la facevo, ero stanchissimo. E c'era il mio fratello che era molto dolce, che lui diceva dai dai ti metto il Grateful Dead, e mi ha messo quell'album, quei canzoni di... E poi quel canzone in specifico, anche quando la senti, cioè parla appunto di uno che è un vagabondo un po', che viaggia, e è un bel canzone proprio quella lì, proprio è... Cioè, cantando quella musica, sentendola, proprio mi dava e mi dà energia. E quindi è stato bello.
Quindi una spinta, gli ha dato una grande, grande
sì,
spinta.
Sì, no, ha funzionato, perché veramente stavamo anche scappando, tipo, da un temporale.
Quindi ci sono due belle canzoni, una un po' malinconica e una energica che ti dà la spinta,
sì,
di scappare.
È anche un po' melancolico, cioè è un po' perché è uno che... cioè fa un po' il vagabondo, però se anche, non so, cioè si sta cercando di trovare il suo posto magari.
Ok. Appunto, questo vagabondo cercava di trovare il proprio posto. Vi chiedere se voi in qualche modo l'avete trovato anche un po' grazie a questo viaggio, o se no va bene lo stesso, insomma.
Boh, io ho risposta facile, perché direi, cioè, di sì. Dopo questo, cioè, io sono arrivato in Italia facendo questo cammino, e poi non sono mai andato via, sono sempre qua. E quindi, ed è stato un po' il viaggio, cioè, che mi ha fatto, cioè alla fine di quello mi sono detto tipo, boh, io mi trovo bene, cioè mi trovo bene in Italia, mi trovo bene così, perché non rimango ancora e cerco di trovare una sistemazione, e ce l'ho fatta alla fine, quindi non sono mai andato via.
Grazie Don Cavallo per aver assistito Giancarlo.
Oh, ma c'è una coda a quella storia che dopo vi posso raccontare, però c'è una coda.
Sì, anch'io direi di sì, decisamente. Ha contribuito un po' a stratificare la mia personalità, ha dato un bel contributo, forse perché mi ha dato per la prima volta un'occasione grandissima, che è quella di fermare tutto e avere a che fare solo con se stessi o con persone che non hai scelto e che sono tanto diverse da te, e quindi adattarti e trovare tantissimo anche da quello. Quindi decisamente, cioè in un periodo soprattutto adesso in cui vige la frenesia e la selezione anche fra persone, perché si vive alla fine in una bolla nel quotidiano, che è bellissima, una bellissima bolla, però è facile. E invece lì è stata proprio... sfidante e poi ancora più bello. quindi direi di sì.
Wow. E se vi dovessi chiedere una parola per descrivere questa esperienza? È difficile, è strariduttivo. Però sì, tipo un aggettivo, un qualcosa che...
Cioè, pensare. Perché ho avuto tanto tempo per pensare camminando e c'era tanto da pensare, su di cui riflettere.
A me viene in mente la parola sassi, che è strano, però quando finivo il turno e i miei colleghi erano ancora in turno, io letteralmente non avevo niente da fare, perché il telefono non lo usavo, i libri li avevo finiti. E quindi raccoglievo i sassi e tipo guardavo le forme e mi divertivo così, cioè come fossi un bambino letteralmente di 5 anni. E a pensarla adesso mi viene da dire, ma che attività è? Però mi dava... da pensare, mi dava gioia andare in giro, cercare quelli più particolari, me li tenevo da parte e poi li buttavo il giorno dopo.
Non ne hai neanche uno conservato?
Sì, 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 li ho riportati un 6-7, perché poi avevano dei cristallini proprio tipico della roccia della Dolomia, insomma, molto belli.
Molto affascinante, molto bello. Io invece ho un'altra domanda, spero in realtà che voi non abbiate risposte a questa domanda, ma temo di sì, ovvero il momento più difficile che avete dovuto affrontare lì e, insomma, come l'avete affrontato, anche se l'avete affrontato.
Beh, mi viene in mente una cosa un po' banale, però effettivamente così. Comunque, trattandosi di un ambiente lavorativo, ci sono stati anche, insomma, incomprensioni, momenti un po' delicati, perché poi c'era il mix, il connubio fra la vita personale e quella del lavoro, era tutto lì. Però la chiarezza nel parlarsi, nel non poter sfuggire da certe situazioni, perché non è che torni a casa e ti sfughi con qualcuno, eri lì, cioè anche dopo il litigio ci si sedeva allo stesso tavolo 10 minuti dopo. E quindi forse un po' il coraggio di prendere in mano le situazioni, guardarle in faccia e dire, vabbè, non c'è altra soluzione.
Hai avuto la possibilità di rifarla, un'esperienza
sì,
da rifugio?
Nei 2 anni successivi. Sono stati 3 anni consecutivi di stagioni.
Quindi è proprio una cosa che ti è piaciuta?
Sì, sì, sì. Sono stata in un altro rifugio, un po' più... a bassa quota, diciamo, a 1600 metri, quindi con un po' più di comfort, con il telefono che prendeva, e anche lì c'era un lago, molto bello, molto bello. Posti diversi, persone diverse, però esperienze uniche, sì, decisamente. Ho scelto il primo perché è stato il primo, letteralmente, ma poi anche nei 2 anni successivi è stato molto bello.
Wow. E invece tu, Giancarlo, hai pensato?
Sì, i momenti più difficili, cioè quando ci penso ai momenti di tipo frustrazione, sono stati quei tempi in cui non ci hanno dato un posto per dormire, che noi non avevamo altra scelta. E quindi quando andavi lì o chiamavi tutti gli ostelli, dicevano oh, siamo chiusi, perché appunto era ancora un po' intorno al Covid, quindi di solito era per quello che dicevano, ah no, per questione di Covid non ti possiamo far entrare. Però posti, cioè, sono posti enormi, che eravamo gli unici che avevamo i saccapelli, diciamo, basta lasciarsi qualsiasi angolo, un corridoio, ci mettiamo per terra. Quindi quando dovevamo poi, cioè, dopo tutto, provare, insistere, citare la Bibbia e non ci facevano entrare, non ci facevano dormire, era frustrante. Cioè, tu dicevi tipo, perché poi, sì, una volta, cioè, però l'altro lato è che poi ovviamente ci sono belle memorie che sono venute di come l'abbiamo affrontato, che sì, dormendo un po' in giro così, cioè abbiamo dormito in un cimitero una sera e quella è stata è stata un'esperienza, cioè, carino, cioè in realtà era un'esperienza
carino da consigliare
da consigliare, no, perché tutta la cosa è che prima eravamo in un campo a caso e avevamo strapaura, c'erano un sacco di insetti, c'era l'alba, l'erba alta e eravamo in Val d'Aosta, avevamo paura dei lupi. E invece ci siamo spostati in mezzo alla notte perché non ce la facevamo più e ci siamo spostati nel cimitero perché era proprio recintato e lì stavi da Dio.
Da Dio, lo possono dire tutti proprio... quelli intorno a voi sottoterra.
E c'era sempre il detto del mio nonno che tornava, che lui diceva: dovresti avere più paura dei viventi, non dei morti.
Ci sta, ottimo detto. Sì. Voi consigliereste a qualcun altro di fare questa esperienza? E poi la rifareste? Sono correlate, secondo me. Quindi...
Belen un po' ci ha risposto, forse. Sbaglio.
Sì. Sì, sì, la rifarei. Sempre per un tempo di... cioè, non per sempre, perché è un po' troppo evasivo. E la consiglierei, decisamente. Mm. Sì.
Io non consiglierei di fare la pianura padana a luglio, però l'esperienza in generale la consiglierei e sì, la rifarei. O la finirei, perché non ho fatto tutta la Via Francigena. C'è ancora, potrei anche continuare al sud, oppure partire dal più al nord, quindi c'è ancora anche da fare.
Bene, bello. Allora io, che dici, li ringrazierei?
Sì.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie, sì.
È stato bellissimo, è stato come essere un po' tra Don Cavallo e sul lago ad altissima quota di Elena, quindi è stato un bellissimo viaggio.
Grazie mille di essere venuti.
Grazie.
E buona serata.
Grazie. Ciao.
Ciao.